iniziamo questa meditazione biblica della parola col fratello Frank nel nome del Signore. Salutiamo di tutto cuore tutti i fratelli e le sorelle, tutti gli amici nel mondo intero che ascoltano su internet. Siamo riconoscenti a Dio per la sua parola che Egli ci ha rivelato. L'ultimo messaggio, cioè ritornare a Dio, ritornare alla parola, ritornare all'inizio. Leggo una parola di un salmo, un versetto, nel Salmo 119, Salmo 119, versetto 160. Qui sta scritto: la somma della tua parola è verità. Lode e ringraziamento. È verità divina. Tutto il contenuto da Genesi capitolo 1 ad Apocalisse capitolo 22, tutto ciò è verità divina. Ogni comandamento è valido per l'eternità. Tutti i tuoi giudizi durano in eterno. Lode e ringraziamento. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore. Quale privilegio che possiamo credere di cuore la parola santa di Dio e che possiamo rispettarla, in cui troviamo tutto il piano di salvezza del nostro Dio. Come sempre, moltissimi saluti dal fratello Müller del mare Baltico, da tutti i fratelli e sorelle, dal fratello Manuele, dal fratello Lotica, dall'Australia, dalla famiglia Anderson, della Nuova Zelanda, sì, da tutti i fratelli e sorelle, da tutti i popoli e lingue, dal fratello Tati, dal fratello John, sì, si potrebbe continuare a citare i nomi. Siamo molto, molto riconoscenti al Signore per la parola del Salmo già letta. Per noi la Bibbia non è semplicemente un libro, per noi la Bibbia è la santa parola di Dio e ringraziamo il Signore che Egli ci ha dato il collegamento con la parola per grazia. Viviamo in un tempo in cui gli uomini che esteriormente hanno il cristianesimo festeggiano Natale, festeggiano Venerdì Santo, festeggiano Pasqua, festeggiano l'ascensione di Cristo, festeggiano Pentecoste, però non hanno personalmente niente a che fare con ciò che successe in questi giorni. E se poi riflettiamo in merito che da tutta la popolazione sulla terra 2,2 miliardi appartengono al cristianesimo. E poi, se pensiamo quanti pochi sono quelli che realmente credono di cuore, che sono stati ubbidienti all'ordine di missione, che si sono ravveduti, che hanno vissuto la loro conversione a Cristo, il loro rinnovamento, la loro nuova nascita, le esperienze di salvezza, e che possono testimoniare personalmente delle loro esperienze di salvezza, allora ci riempie un grandissimo dolore. Noi tutti sappiamo che siamo giunti alla fine del tempo della fine. Ogni giorno ci sono nuove notizie di ciò che avviene sulla terra. Niente è rimasto come era una volta, che sia nell'agricoltura, nella forestazione, nell'industria, nel traffico aereo, tutto è diventato diverso. E se poi pensiamo alle prescrizioni che sono necessarie per le riunioni e che devono essere osservate, allora riconosciamo in tutto che il tempo va verso la fine. C'è sconcerto in mezzo ai popoli. E se poi guardiamo all'Afghanistan, invece di mettere ordine nel paese affinché tutte le persone possano rimanere nelle loro case, no, e ancora no, migliaia e migliaia abbandonano la loro patria per sempre. I problemi dovrebbero essere risolti là dove sono sorti, altrimenti sorgono nuovi problemi in altri paesi. Ma di ciò non vogliamo occuparci. Ma semplicemente dispiace quando si vede che nessuno più può dire o decidere. Tutto è sotto sopra. E fratelli e sorelle, è veramente il tempo della fine in cui stiamo vivendo. E il nostro Signore l'ha detto chiaramente, particolarmente in Matteo capitolo 24, quanto gli è stato chiesto dai suoi discepoli: quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Fratelli e sorelle, se crediamo la santa parola di Dio, se ci viene rivelata, allora riconosciamo che il ritorno di Gesù Cristo si è molto avvicinato e siamo riconoscenti al Signore, particolarmente per le trasmissioni, che veramente tutto il mondo in ogni lingua ascolta e viene detto che tra 3 e 4 milioni ascoltano regolarmente tre volte alla settimana le riunioni. Il Signore chiama fuori. Noi tutti sappiamo che nessuna delle 350 chiese e comunità cristiane cambieranno la loro dottrina. Nessuna affatto pensa a correggere qualcosa. E perciò oggi guarderemo nella Sacra Scrittura e constateremo chi è caduto vittima degli uomini e chi ha trovato grazia presso il Dio. Dio li lascia sapere le sue vie a colui che ha trovato grazia presso il Dio. Credete di tutto cuore, così come l'ha detto la Scrittura, senza discutere affatto. Se, per esempio, nell'ordine di missione il Signore ha detto che dobbiamo andare in tutto il mondo e annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo e poi di battezzare coloro che saranno diventati credenti, e se poi il Signore dice chiaramente chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato. Ciò deve essere ancora spiegato? Certamente di no. Chi crede il messaggio divino di salvezza? Chi crede in Gesù Cristo? Chi crede nell'opera di redenzione compiuta? Chi crede di cuore che Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso e che c'è una sola rivelazione di Dio sulla terra? E questa avvenne in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, che poteva dire: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La fede in Gesù Cristo, la fede in ciò che Dio ha detto nella sua parola e in generale la fede in Dio e in ciò che Egli ha promesso e in ciò che ha detto nella sua parola. Negli anni passati e nelle trasmissioni abbiamo illuminato già ogni parte. La parte evangelistica, la parte di ammaestramento, la parte profetica. Dio ha messo i diversi ministeri nella Chiesa e ha preso cura che gli atti degli apostoli potevano essere scritte. La fondazione della Chiesa neotestamentaria e poi l'apostolo Pietro, Giovanni, Giacomo, Giuda, il fratello, voi tutti lo sapete chi erano, di Giacomo. Fratelli e sorelle, oggi quale prima cosa consideremo ciò che Dio ha fatto di coloro che hanno creduto la sua parola e che sono diventati suoi, veramente nati di nuovo tramite la parola e lo Spirito, e da figlioli dell'uomini Dio il Signore ha fatto di loro dei figlioli di Dio. Egli, il nostro Redentore, il primogenito tra molti fratelli, Egli è il punto centrale della nostra proclamazione. Ora vogliamo leggere alcuni passi biblici, per favore. Leggiamo dalla lettera di Giuda, versetto 3. Giuda, versetto 3. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune a salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ringraziato sia il Signore. Questa parola è indirizzata a tutti i veri credenti, in ogni tempo, in ogni popolo e lingua. Combattete per la fede che è stata trasmessa ai santi. Nella Sacra Scrittura i veri credenti vengono disegnati quali santi e amanti, perché secondo Giovanni capitolo 17 hanno vissuto ciò che il Signore disse nella sua preghiera: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. E qui veniamo esortati di combattere per la fede che è stata trasmessa ai santi, non che è stata data e poi ritirata, non è stata cambiata e di nuovo iniziato, no, di combattere per la fede che è stata trasmessa ai santi, ai redenti, agli uomini che hanno trovato grazia presso il Dio e che credono e sono ubbidienti e che hanno collegato la fede con l'ubbidienza, che sono venuti alla fede, che si sono fatti battezzare biblicamente tramite una sola immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. E poi sperimentano la promessa di essere battezzati con spirito e fuoco, che hanno fatto veramente la propria esperienza di salvezza. Combattiamo per ciò che Dio ci ha dato per grazia. Combattete per la fede che è stata tramandata una volta per sempre ai santi. E ciò nelle nostre trasmissioni deve essere messo in risalto. Non rappresentiamo nessuna comunità di fede, ma la fede vera e vivente nell'Iddio vero e vivente che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. E chiediamo a tutti di ritornare all'origine, di ritornare al principio e di credere veramente così come dice la Sacra Scrittura e anche di sperimentare ciò che essa dice. Leggiamo più avanti. Leggiamo in secondo Timoteo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Amen.
Questa parola dell'Apostolo Paolo appartiene semplicemente a ciò che abbiamo letto nell'Epistola di Giuda, versetto 3. Ha compiuto la sua corsa, ha conservato la fede ed è rimasto fedele fino alla fine, non si è allontanato neanche una volta, ma fino alla fine ha serbato la fede intatta che è stata tramandata una volta per sempre ai santi. Egli l'ha conservata intatta e perciò poteva dire: ormai mi è riservata la corona di giustizia. Per tutti coloro che hanno serbato intatta la fede, la corona della giustizia è pronta. Paolo l'ha detto in modo abbastanza chiaro che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che saranno rimasti fedeli, anche a te e a me, cari fratelli e sorelle. Oggi si tratta di noi. Oggi Dio ci parla tramite la sua santa e preziosa parola. E ora leggeremo alcuni versetti che ci andranno a noi tutti nel cuore. E vi chiedo che ognuno prenda nella fede per sé, personalmente, ogni singolo versetto. Brevemente li tradurrò. Ora leggiamo il passo biblico. Ora leggiamo in Efesini capitolo 1, dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
Amen.
Amen. Diciamo a questo. Confessatelo davanti al Signore. Dite semplicemente: Dio fedele, ti ringrazio che tu hai preso via la maledizione da me, mi hai perdonato tutti i miei peccati, tu hai espiato ogni colpa e non ci sono più. E tu mi hai dato pace per grazia. Che questa parola con ogni benedizione che Dio aveva in cielo, con ciò ha benedetto la sua propria Chiesa, te e me. E il Signore desidera restaurare tutto e ora, alla fine, portarci allo stesso stato in cui la Chiesa era nel principio. Per favore, versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. Grazie. Anche per questo vogliamo ringraziare il Signore. Con la nostra forza non è fatto proprio nulla, ma con la forza di Dio riusciremo di condurre una vita piacevole a Dio, di non dire nulla, di non fare nulla che nella presenza del Signore non diremmo e non faremmo, che veramente possiamo camminare nel timore di Dio per grazia. Per favore, versetto 5. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Che il Signore sia ringraziato, predestinati ad essere figli e figlie di Dio, secondo il disegno benevolo della sua volontà, riguardo a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si fece sentire la voce: questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto. Nel Figlio di Dio, in base alla predestinazione divina, quali figli e figlie, in virtù dell'opera di redenzione compiuta, siamo stati insediati, e così come è certo che Gesù Cristo era ed è il Figlio di Dio, così certamente noi siamo figli e figlie di Dio. Lodato e glorificato sia il nostro Signore, che poteva dire: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Che al Signore sia l'onore per ciò che Egli fa in noi e con noi e ora attraverso di noi. Per favore, versetto 6, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Che il Signore sia ringraziato. Abbiamo, non che avremo chissà quando, in Lui abbiamo che noi che avremo prima o poi l'abbiamo vissuto personalmente, abbiamo creduto di cuore ciò che sta scritto. Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso. E crediamo alla redenzione tramite il sangue dell'agnello di Dio. E fratelli e sorelle, la vita è nel sangue. Levitico capitolo 17, versetto 11. E perciò, siccome la vita divina era nel sangue divino del Redentore, ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue affinché su tutti coloro che sono stati redenti tramite il sangue dell'agnello, la vita divina ed eterna potesse ritornare e per grazia abbiamo ricevuto la vita eterna. Perdono e grazia ci sono stati accordati. Per favore, versetto 8, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Che il Signore sia ringraziato sempre di nuovo. Riflettete una volta, amati fratelli e sorelle, che noi, nel nostro tempo, siamo stati posti su un terreno di rivelazione, che Dio, nel nostro tempo, ha mandato nel nostro tempo un profeta, come Egli aveva promesso nell'Antico e nel Nuovo Testamento, per introdurci nuovamente in tutto il consiglio di salvezza di Dio e come abbiamo letto che tramite rivelazione ci è stato dato. Chi siamo noi in mezzo ad un mondo sbagliato e distorto? Ciò lo vedremo nella seconda parte, lo leggeremo nell'Epistola ai Romani. In mezzo a questo tempo, in questo mondo, il Signore ha degli uomini che sono in diretta comunione con Lui, che in modo soprannaturale che sono stati incaricati dal Signore di annunciare la sua parola come i profeti nell'Antico Testamento e gli apostoli nel Nuovo Testamento. Così il Signore ha direttamente chiamato il nostro caro fratello William Branham, così, così come il Signore è apparso ad un Paolo in una luce sfolgurante sulla via verso Damasco, così lo stesso Signore è apparso al fratello Branham nella stessa luce e gli ha dato la chiamata divina, il mandato divino, il compito divino di portare l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. E ringraziamo il Signore per questo, che Egli ha guidato le nostre vie, così che siamo venuti a conoscenza di ciò che Dio aveva stabilito per questo periodo di tempo, che non soltanto predichiamo su ciò che avvenne 4.000 anni fa o 2.000 anni fa, oppure nel decorso del tempo fin dalla Riforma, ma che possiamo parlare di ciò e su ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. La promessa si riferisce al profeta Elia, che è stato usato da Dio in modo particolare per radunare il popolo d'Israele che era caduto e che era andato in tante direzioni, e sul monte Carmelo avvenne, dove il profeta Elia doveva adempiere il suo compito. Dio l'ha usato per edificare di nuovo l'altare, di prendere le 12 pietre secondo le 12 tribù d'Israele, e poi voi tutti conoscete la storia e ciò che lì avvenne. Tutti gli altri hanno invocato il loro Dio e non ci fu nessuna risposta. Poi però Elia si presentò ed ecco, da Dio venne la risposta, la conferma, il sacrificio venne consumato insieme alla legna sul quale venne offerto. Poi sta scritto che il Signore ha convertito i cuori del suo popolo, così che sono tornati a Dio e alla vera fede. La stessa cosa avviene ora tramite il mistero del fatto Branham, l'altare divino, la dottrina dei 12 apostoli, il fondamento divino è stato di nuovo edificato e l'agnello di Dio è stato annunciato, che per noi tutti ha espiato tutto e l'ha preso su di sé e ci ha dato la riconciliazione con Dio. Questo è il giorno che Dio ha fatto per noi, quali suoi eletti, quali suoi predestinati, quali figli e figlie di Dio, di essere partecipi di ciò che Egli fa presentemente. Però nel Regno di Dio solo Dio ha da dire e altrimenti nessun altro. E perciò tutti i profeti chiamati da Dio, tutti gli apostoli chiamati dal Signore e anche il fratello Branham ha ricevuto una chiamata diretta. Però, fratelli e sorelle, posso dirvi che il fratello Frank non soltanto dal 1949 ha vissuto personalmente il Signore e avvennero delle cose soprannaturali nella mia vita fino alla chiamata diretta e divina il 2 aprile 1962. E fratelli e sorelle, non mi è facile di parlare delle esperienze soprannaturali e non di meno sono diventate le cose principali nella mia vita di fede. Posso ricondurre ognuno al punto, alla data, al luogo dove il Signore ha parlato con voce udibile e si è indirizzato a me con le parole mio servitore. E sono riconoscente a Dio il Signore che il mio ministero è collegato direttamente con il ministero del fratello Branham. E voi, cari, posso dirlo ancora una volta, come è certo che il Signore, tra l'altro, mi ha detto il 2 aprile 62, mio servitore, procurati cibo e alimenti, perché viene una grande carestia. Allora dovresti essere in mezzo al popolo e distribuire il cibo. Il Signore ha parlato soltanto in parabole, tutte le 40 parabole negli Evangeli ci sono conosciute e poi il fratello Branham conferma il 1 aprile 1962 di aver ricevuto le istruzioni di non andare in Svizzera ma di ritornare a Jeffersonville per immagazzinare il cibo. E questo uomo di Dio, William Branham, mi disse il 3 dicembre 62, nella presenza di due testimoni, Banks Wood e Fred Sotman, il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. È l'ultimo messaggio che Dio ci ha mandato e si trova nelle predicazioni che vengono registrate sui nastri. Però aspetta con la distribuzione del cibo. finché ne avvi ricevuto il resto che vi appartiene. Non racconto delle storie, trasmetto più avanti ciò che è stato detto. Noi tutti conosciamo il ministero profetico del fratello Branham. Noi tutti sappiamo della conferma per più di 30 anni. Sì, si può dire per 33 anni. Dio ha confermato il mistero, il dono, il compito che Egli stesso ha dato al fratello Branham. E poi venne ovviamente il momento dove tutto ciò che aveva da dire, da predicare, da insegnare, da rivelare, quando tutto era arrivato alla sua conclusione, Dio, il Signore, ha preso a sé il suo servo e profeta, che è stato proprio al mio compleanno e avvenne nell'ora della mia nascita. Per questo non ci posso fare nulla, ma ho visto realmente il fratello Branham sulla nuvola soprannaturale quando egli fu preso in alto. E io dissi il 24 dicembre 1965, proprio prima di mezzanotte, quando ricevetti questa rivelazione: fratello Branham, tu non sei però il figlio dell'uomo, perché io ti vedo su questa nuvola soprannaturale? Fratelli e sorelle, Dio prende cura di tutto e siamo riconoscenti al Signore che dalla dipartita di questo unico uomo di Dio abbiamo potuto portare la parola di Dio in tutto il mondo. Tutti i popoli, tutte le lingue sono stati informati di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, perché così dicevano le parole l'11 aprile 1933. Come Giovanni il Battista fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Dal 65 molti anni sono venuti e andati, ma la parola del Signore ha raggiunto l'estremità della terra e tutti i fratelli nel servizio distribuiscono lo stesso cibo spirituale. Un fratello scrive nella sua mail che lui stesso che non prenderà più parte a una riunione di fratelli a cui il fratello Frank non è stato invitato. I fratelli prendono la loro posizione, hanno riconosciuto che Dio non ha preso molti, ma solo uno. E io dico questo e chiedo nello stesso tempo: Avete sentito di un uomo solo che poteva dire in questo e in quello giorno, in questa e in quella città, in questa e in quella ora, che ho udito la voce udibile e penetrante del Signore, che Egli mi ha detto questo e quello? Una tale persona non la troverete più sulla terra, perché non c'è. Dio ha preso cura che in tutta umiltà poteva essere fatto ciò che nel suo piano di salvezza Egli aveva deciso. Fratelli e sorelle, racconto ancora un'esperienza che esattamente una settimana fa ha avuto luogo. Fratelli del Belgio sono venuti in visita e il fratello, che era colui che parlava, era seduto di fronte a me e diceva sempre di nuovo: fratello Frank, avevo un tale desiderio di salutare Paolo. E ripetutamente diceva: fratello Frank, il mio desiderio era così grande di salutare Paolo. E non potevo più sopportarlo. Dovevo venire e doveva salutarti. Poi ho chiesto: sì, cosa ha questo a fare con Paolo? E poi venne la sua risposta: così come il Signore ha chiamato Paolo, l'ha incaricato e mandato, così egli ti ha chiamato, incaricato e mandato di annunciare la sua parola. Molte testimonianze potrebbero essere date. Inizialmente avevo in mente di leggere dall'Epistola ai Romani come è con questo mondo e in questo mondo. Se lo potete sopportare, soltanto lo leggeremo senza fare alcun commento, solo leggere senza commento, affinché possiate diventare più riconoscenti per ciò che Dio ha fatto per noi, perché abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Per favore, leggiamo Romani 1, versetto 25 fino al versetto 32. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio travamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, opinevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male e ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati, essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, che quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Basta così. Volevo soltanto che per una volta mettiamo a confronto qui i veri credenti, i redenti, i liberati, dove vale l'ordine di Dio nel matrimonio e dove sappiamo ciò che il Signore ha detto: un uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. L'ordine divino deve essere restaurato nella Chiesa. Ciò che fa il mondo è lasciato al mondo. Non ascoltano una predicazione, non ascoltano Dio, ascoltano nessuno. Hanno preso la loro decisione, ma io pensavo che sarebbe stato bene una volta, quando sentiamo il confronto, così come sta scritto nella Bibbia. E come è già stato menzionato, Dio ha introdotto il matrimonio. Dio nel naturale ha ordinato ogni cosa, la famiglia, l'uomo, la donna, ha dato a ognuno il suo posto. E perciò, fratelli e sorelle, noi che abbiamo trovato grazia presso il Dio, dal punto di vista terreno siamo stati introdotti nell'ordine divino. Per noi vale per lo spirito, l'anima e il corpo ogni parola di Dio, così come sta scritta. Credetela così, praticatela così e ringraziate il Signore per questo, che Egli alla fine del tempo della grazia ci ha fatto vedere ancora una volta tutto e abbiamo confermato la decisione che Dio ha preso per noi e ci sottomettiamo a Dio in ogni cosa, in ogni ambito. E veniamo da Dio inseriti nella Sacra Scrittura, in ciò che sta scritto. Che Dio possa benedire in modo particolare tutti i fratelli nel servizio, con sapienza, con grazia, che non si fermano su certe cose, ma che annunciano ogni cosa in equilibrio, soprattutto che annunciano tutto il consiglio di Dio e distribuiscono al popolo di Dio il cibo spirituale. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente nel nome santo di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Il fatto Bog ringrazierà con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto cuore per la tua preziosa parola che abbiamo udito. Ti ringraziamo per il mandato del tuo profeta, per il suo ministero. Ti ringraziamo anche per il ministero del fatto Frank, cioè la distribuzione del tuo cibo e di ordinare la tua parola rivelata. Signore, ti ringraziamo per simili uomini. Ti ringraziamo per ciò che abbiamo udito e a te diamo l'onore. Benedici il tuo popolo nel mondo intero che ha udito e tutti coloro che hanno udito questo messaggio e l'hanno creduto. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
Jesus, mein Heiland.